przyszedł dla mnie szukania czas.
Pytałem w niebie, pytałem wody, ziemia, ognia i gwiazd.
Polem, drogą, chodnikami, ulicami miasta, lasu i wsi. Wszędzie szukałem,
ryzykowałem,
ale ufałem, że tylko ty,
tylko ty
poprowadzisz mnie w krainę miłości i źródłem się staniesz mojej radości.
Z tobą się budzić, w tobie oddychać, w tobą się boić i w tobie zasypiać.
Poprowadzisz mnie w krainę miłości i źródłem się staniesz mojej radości.
Się budzić, w tobie oddychać, tobą się boić i w tobie zasypiać. Znalazłem ciebie, bo w końcu na to też przyszedł czas.
Wcale nie w niebie, nie w wodzie, ziemi, w płomieniu gwiazd.
Lecz byłeś obok przy mnie, chociaż wcześniej nie dostrzegłem cię.
A tak szukałem,
ryzykowałem, a nie ufałem i teraz wiem.
Prowadzisz mnie w krainę miłości i źródłem się staniesz mojej radości.
Bentornati all'appuntamento con il Notes, adesso in onda, eccezionalmente in onda due volte in questa settimana anziché una, per l'eccezionalità appunto dell'evento. Parliamo ancora una volta del cinema, del Festival del Cinema e Lavoro con Arnaldo Casali e oggi con un prestigioso ospite. A te Arnaldo la parola e poi naturalmente magari mi intrometterò in qualche occasione.
Sì, innanzitutto io volevo appunto presentare l'ospite, poi spiegheremo anche il significato della canzone, che come sapete ha sempre dei riferimenti al tema.
Nulla è casuale.
Sì, allora, io appunto oggi sono particolarmente insomma contento, anche emozionato, perché abbiamo un importante critico cinematografico, direttore artistico, neo direttore artistico del Festival Cinema e Lavoro, ex direttore del Torino Film Festival, presidente della Film Commission del Piemonte e conduttore sulla 7 di un programma che noi nottambuli conosciamo bene, che è la 25esima ora, Steve Della Casa.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto volevo appunto introdurre la canzone. Noi appunto di solito scegliamo una canzone che ha qualcosa a che fare con il tema della giornata. Questa volta c'ha più di una cosa a che fare, se vogliamo, nel senso una canzone, innanzitutto una canzone di Mislovitz, un gruppo polacco che noi spesso passiamo in questa trasmissione, anche un omaggio a loro perché sta per uscire il nuovo album che si chiama Happiness is Easy. Questa canzone in particolare è tratta dalla colonna sonora di un film che è Pogoda na jutro di Jerzy Sturm. E Sturm ci interessa perché un po' si lega all'attualità anche locale. Per quale motivo? Innanzitutto Sturm ha lavorato nell'ultimo film di Nanni Moretti nel ruolo del produttore polacco Jerzy Sturowski. Nanni Moretti, come molti di voi sanno, è stato pochi giorni fa proprio a Terni, ha parlato anche peraltro della sua collaborazione con questo attore. Poi Sturm ha lavorato molto anche con Christoph Zanussi, che arriverà a Terni la settimana prossima per girare il suo nuovo film Il Sole Nero,
anche con Kieslowski, no?
E anche con Kieslowski, e Kieslowski si riallaccia un po' anche al tema del giorno, perché lui con Kieslowski ha fatto sia il Decalogo, no, Steve, anche la trilogia dei colori, il film bianco. E appunto Kieslowski, celebre, forse il più famoso regista polacco, insieme a Polanski, fece appunto prima il Decalogo, furono questi 10 film ispirati ai 10 comandamenti. Successivamente fece una trilogia ispirata alla bandiera francese e ai valori della rivoluzione francese, libertà, fratellanza e eguaglianza, che era appunto film blu, film bianco e film rosso. Dopodiché aveva pensato una nuova trilogia prima di morire, nel 95, una trilogia ispirata ad Inferno, Purgatorio e Paradiso. Di fatto questa trilogia restò soltanto sceneggiatura, non la completò mai. Questa sceneggiatura è stata ripresa qualche anno fa da un regista tedesco che ne ha fatto il primo film Paradiso, e ora proprio quest'anno Denis Stanovic, premio Oscar per Nomadland, ha fatto L'Inferno, che è stato uno degli eventi proprio del Festival Cinema e Lavoro proprio nella giornata di giovedì, per chi ci ascolta venerdì, insomma, di ieri. Stanovic insieme a Bellocchio è stato l'ospite d'onore della serata del festival e ha presentato anche questo nuovo film che uscirà imminente, ecco, doveva essere la prima, poi c'è stato un problema tecnico, no?
Uscirà a inizio giugno sugli schermi italiani. Abbiamo potuto proiettare ieri solamente un backstage lungo, per un'ora, un backstage corposo come si dice, perché la copia italiana non è ancora pronta e quella inglese non era disponibile, per cui abbiamo dovuto arrangiarci in questa maniera. Comunque è vero, è un film che è molto, molto atteso, perché Kieslowski era uno sceneggiatore che scriveva con un suo amico, che si chiamava anche lui Krzysztof Pisiewicz, però, e che è un avvocato, e quindi è una maniera che va presa in considerazione per leggere il cinema di Kieslowski. Cioè il suo cinema è molto intenso, molto profondo, molto spirituale, pieno di valori, ma anche assolutamente rigido per quanto riguarda, cioè ogni caso viene trattato come un caso legale, no? Cioè in ogni film c'è una specie di processo, non un processo formale ma un processo sostanziale, cioè si prende in esame un caso, si vedono i pro e i contro della cosa e alla fine si emette una sentenza. E un cinema così razionale, così ordinato è molto difficile da riprodurre. Secondo me Stanovic ha fatto un lavoro molto bello in questo film, che poi i nostri ascoltatori vedranno tra meno di un mese, e credo che sarà un'esperienza notevole.
Ecco, peraltro il film sarà proprio anche per rimediare in qualche modo a questo contrattempo, intanto lo possiamo annunciare, sarà la prima visione, diciamo la prima serata in cui verrà presentato questo film, sarà ad ingresso libero, quindi sarà anche una bella opportunità, insomma, di vedere questo film. L'ultima curiosità sulla canzone che abbiamo ascoltato: oltre a essere tratta da un film da regista di Stur, è anche cantata e scritta dallo stesso Stur insieme ai Miss Lovitz, quindi questa è una cosa molto particolare. Tornando a Stanovic, ieri appunto c'è l'abbiamo avuto come ospite al festival, l'abbiamo anche intervistato, non la mandiamo in onda perché mi ha costretto a intervistarlo in inglese, quindi adesso ascoltarla sarebbe un po'...
dobbiamo tradurla.
E ha parlato appunto, peraltro è stata una serata estremamente frizzante perché Stanovic è un ragazzo insomma molto simpatico, e appunto ha parlato proprio di questo approccio con questa sceneggiatura, anche della vicenda che ha avuto, no? Che era, inizialmente apparteneva alla Miramax, no? Poi sono scaduti i diritti, lui quindi l'ha ripresa. Stanovic, no, pensate, ha fatto un solo film fino ad oggi e ha vinto l'Oscar, quindi è un giovane talento del
ha fatto europeo. Un solo film che si chiama No Man's Land, che è una storia che riassunta così sembra la trama di un cortometraggio, cioè un soldato finisce su una mina, non può muoversi se no la mina stessa scoppia. Il problema è che su di lui si appoggia un altro soldato dell'esercito opposto, entrambi sono legati da questo vincolo, c'è una tensione per tutto il film che ovviamente è notevole perché non si sa come andrà a finire, soprattutto c'è anche il rapporto tra i due che si modifica più volte nel corso del film, e c'è anche tantissimo humor nero che viene sparso in tutta la vicenda, perché detta come l'ho detta io prima sembra una vicenda angosciante, infatti la è, però posso garantire, insomma, i nostri ascoltatori che l'hanno visto se lo ricorderanno, è un film nel quale si ride, anche si ride molto spesso. Ieri sera, cioè giovedì sera, Stanovic ha spiegato che questo senso dello humor sparso nelle vicende anche drammatiche è proprio una componente culturale della comunità bosniaca di cui lui fa parte, che è stato molto utile in tempo di guerra per sopportare le tremende privazioni che hanno dovuto vivere tutti loro. Non aveva niente, non avevano da mangiare, non avevano case, non avevano nulla, però continuavano a fare gli scherzi per i quali sono famosi.
Tra l'altro lui ha vissuto anche in prima persona il conflitto, no?
Sì, sì, lui ha combattuto, è stato credo anche per un certo periodo prigioniero, insomma ha avuto una vicenda molto, molto dura, e il fatto stesso l'abbia rappresentata sotto forma di una strana tragicommedia, come può essere considerato No Man's Land, appunto il suo esordio, che andò subito in concorso a Cannes, che poi vinse l'Oscar nel lontano 2001, credo che sia una cosa veramente notevole. Non sono in molti, e lui ieri sera citava altri autori che hanno avuto la stessa vicenda. Beh, è partito da Orson Welles, che in effetti a 22 anni ha diretto Quarto Potere, Citizen Kane, e che dopo ha avuto una esistenza sia cinematografica sia personale molto travagliata, controversa, con un sacco di film iniziati e non finiti. Poi ha citato Steven Soderbergh, qui è andata meglio. Steven Soderbergh è il regista di Ocean's Eleven, che i nostri ascoltatori avranno sicuramente visto, ma anche di un lontano Sesso, Bugie e Videotapes, che vinse al Festival di Cannes ed era la sua opera prima. E anche lui dice, beh, ci ho messo poi però 10 anni a fare i film bene. E allora, insomma, la maledizione dei ragazzi prodigio, del resto è anche, no, la sindrome di Shirley Temple e di tutti quelli che da bambini erano molto famosi e che poi da grandi non sono riusciti tanto a sfondare. Noi possiamo vantare solo Cristina D'Avena da questo punto di vista, però.
Peraltro Soderbergh è anche in concorso quest'anno al festival
con un film che è abbastanza curioso, perché pensate, un regista che ha fatto Ocean's Eleven, Ocean's 12 con Brad Pitt, con George Clooney, con tutti gli attori più belli e più famosi, con Andy Garcia che fa il cattivo, con i casinò, con i trucchi, con gli effetti speciali, con Roma paralizzata per un mese per fare le riprese, insomma un regista che fa dei colossi di successo, poi si mette a fare un film che dura 65 minuti con 3 attori, che credo che costi, girato in digitale oltretutto, quindi ha bassissimo costo, proprio per fare un esperimento, per parlare di un argomento che lo interessava in modo particolare, cioè appunto uno strano rapporto di lavoro che si crea tra 3 persone. Il fatto che parli di lavoro ha fatto sì che lo inserissimo in questa rassegna, e il fatto che sia un film sperimentale mi fa molto piacere, perché significa che oggi cercare cose nuove nel cinema non è più diventata una prerogativa solo di quelli che devono esordire e poi appena fatto 2 soldi sono un po' rimpannucciati, fanno finta che tutto questo non sia mai esistito. Sono tanti gli autori invece che sono famosi, che hanno vinto premi importanti, che hanno avuto riconoscimenti, che poi invece continuano a cercare delle cose. Questo è un segno di vitalità che fa pensare che per il cinema magari ci sarà ancora un futuro.
Peraltro, appunto, L'Inferno è il secondo film di Tanovic, è anche forse il secondo film e mezzo, per dire una formula felliniana, perché Tanovic ha preso parte al progetto collettivo 11 settembre 2001, sì, che fu girato...
Quello in cui c'erano anche Spike Lee, Ken Loach e molti altri. Quello era un film che raccontava vari punti di vista sull'11 settembre, su quella tremenda cosa che sono state le Torri Gemelle, sia per i tanti morti, per le distruzioni, anche per la cosa simbolica, no? Un aereo, anzi 2 aerei che vanno nel centro più famoso, più noto del mondo e seminano strage di persone innocenti e così via, sia per poi tutto quello che ha comportato dopo, no? Guerre, tensioni, anche xenofobia, guerre, conflitti religiosi, sospetti, insomma il mondo dopo l'11 settembre è cambiato, e questi registi hanno pensato, ciascuno di loro, di raccontare come è cambiato il mondo, una cosa per cui il mondo è cambiato. Alcuni l'hanno fatto in maniera molto retorica, militante, altri in maniera più mediata, ed è un film disuguale ma molto interessante, quell'11 settembre.
Senti, peraltro, a proposito dell'11 settembre, è stata una tragedia particolarmente spettacolare, no? Per certi versi quasi cinematografica, ripresa in diretta dalla televisione. Paradossalmente, dopo l'11 settembre sono stati fatti molti film, ma forse nessun film spettacolare all'americana, se vogliamo, a cominciare da questo, poi ce ne sono stati anche altri, no? Anche più recenti.
Dunque, credo che sia un problema di ferita che rimane quello, no? E il fatto, se posso anche dire una cosa, che gli americani, quando parlano dell'attualità nel loro cinema, ne parlano più volentieri quando parlano di vittorie, oppure quando sono sconfitte e ne hanno avute poche nella loro vita, prima devono metabolizzarle e anche riscriverle. Per esempio il Vietnam, che è stato un altro conflitto che ha insanguinato tutti gli anni 60 e la prima metà degli anni 70 negli Stati Uniti, che ha causato molti morti, le cartoline bruciate, la contestazione interna e così via. Diciamo che in presenza del Vietnam ha avuto pochissimi accenni in pochissimi film. Dopo ha avuto i vari Apocalypse Now, insomma i grandi film, Full Metal Jacket, eccetera, ma anche e soprattutto una specie di riscrittura del Vietnam che sembrava fosse una guerra vittoriosa. Parlo di Rambo, no? Rambo è la dimostrazione del fatto che riscrivono la storia del come se avessero vinto in Vietnam, invece avevano perso. E qui sull'11 settembre credo ci sono ancora tante zone d'ombra, no? Perché non si sa bene il ruolo della CIA in questa vicenda, se aveva se un'inchiesta proprio negli Stati Uniti, hanno fatto tutto quello che potevano fare, non l'hanno fatto, chi lo sa, si sapeva prima, non si sapeva. C'è ancora una certa incertezza e soprattutto ci sono state delle conseguenze che a tutt'oggi non si possono ancora valutare. La guerra in Iraq è ben lungi dall'essere finita, anzi, no? In Afghanistan pure, che sembrava pacificato, anche lì stanno succedendo delle cose drammatiche, tremende, eccetera. Insomma, è ancora un libro aperto. Quando le storie sono aperte è difficile parlarne, e possiamo notarlo anche per il cinema italiano. Prima di parlare di terrorismo, che è stata una cosa tremenda che ha insanguinato gli anni 70 italiani, si è dovuto aspettare quasi 20 anni dopo, no? Per parlare di quelle cose.
Teatro, io sentivo... Scusa Arnaldo, sì. Volevo chiedere proprio a Steve Della Casa la difficoltà che c'è oggi, secondo me, nel cinema italiano a parlare proprio del tema del lavoro, tornando proprio alla questione del lavoro. Perché io ho visto recentemente un bel film di Cappuccio, che mi ero perso all'epoca della sua uscita, che volevo solo dormirle addosso, che mi sembra molto attinente.
Molto bello, sì.
Però dopo Terni. Terni, con Giorgio Pasotti e altri interpreti molto bravi. Però a parte quello, film attinenti proprio sul mondo del cinema... recenti non ne ricordo.
Sul mondo del lavoro. Sì,
sul mondo del lavoro, sì.
È uno dei problemi che cerchiamo di affrontare. Cioè, in realtà del lavoro se ne parla in maniera mediata. Il lavoro, non so, penso a un film come La bella vita, che è stato il grandissimo esodio di Paolo Virzì con la Ferilli, con Ghini, eccetera.
Ecco, peraltro Ghini, diciamo, è un altro degli ospiti di Cinema del Lavoro, che era questa sera.
Ghini è una delle persone più notevoli, secondo me, nel quadro, perché è uno dei pochi attori che sa fare veramente di tutto, sa cantare, ballare, raccontare le barzette, fare film drammatici, fare l'attore impegnato, insomma è uno che... Poi è uno che lavora con una trottola, cioè, non ho mai visto uno lavorare con grande intensità, passa da un set all'altro in cose completamente diverse. Detto questo, e tornando la domanda, il tema del lavoro fa parte di quei temi che secondo me nel cinema italiano sono un po' un fiume carsico, e che, nel senso, i fiumi carsici sono quelli che ogni tanto si internano, sembrano sparire, poi 30 km più avanti improvvisamente riemergono rigogliosi, pieni di acqua, eccetera. Il lavoro è un tema che attraversa tante storie del cinema italiano. Non ci sono proprio dei film dedicati a quello, ma ce ne sono tanti in cui il lavoro fa capolino, diventa una delle condizioni di vita, dei condizionamenti in certi casi, delle cose che arricchiscono, che impoveriscono le persone, che però non sono la cosa principale del film. Se però posso fare un esempio, questo succede per molte cose che sono importanti. Una cosa sorprendente, ancora più, forse più sorprendente in Italia, è che il calcio, che è, adesso a parte i fatti insomma, brutti di questi giorni, però è sicuramente l'argomento di maggior interesse nazionale, no? Ci sono molti più film sul baseball americano che sul calcio italiano, e sinceramente il fenomeno non ha paragoni, nel senso che il baseball americano è popolare, ma non è così popolare come il calcio qui da noi, no? E poi soprattutto non è lo sport nazionale, loro hanno anche il basket, hanno 50.000 cose, noi abbiamo il calcio, non, il nostro sport è il calcio. E ogni tanto ci sono dei film, no, delle commedie, c'è Alvaro Vitali che fa Paolo Roberto Cotechigno, ci sono apparizioni varie di calcio, ma è tutto
abbastanza poco.
Secondo me, quando questi temi sono così grossi, popolari, soprattutto quando sono trattati così tanto dalla televisione, allora il cinema li aggredisce da un altro punto di vista, li fa apparire e sparire come in un chiaroscuro.
Sul calcio forse l'unico titolo degno di nota è il film di Pugliavati di qualche anno fa,
all'ultimo
che si
chiama minuto.
L'ultimo minuto, con Tognazzi,
che era molto bello,
è anche molto drammatico,
uno degli ultimi film di Tognazzi. Ma qualche film sul calcio mi ricordo. Vabbè, intanto ricordiamo sempre che c'è uno dei più famosi film italiani, che è Ladri di biciclette, che finisce con la gente che defluisce dallo stadio Flaminio e cattura il povero Lamberto Maggiorani, che ha cercato di rubare una bicicletta dopo aver cercato disperatamente per tutto il film di ritrovare la propria. Insomma, quindi anche lì il calcio fa apparizione, no, nelle maniere più strane. C'è Il nome del popolo italiano, che è un film con Tognazzi e Gassman, un film molto bello del 70 di Dino Risi, finisce con i fogli di questa inchiesta che il giudice Tognazzi ha fatto, buttati via dal vento, e intanto si sentono nelle strade deserte, dalle finestre si sente la voce della telecronaca di, credo fosse Nando Martellini, che racconta una partita della nazionale. Insomma, ci sono queste apparizioni che...
Anche in Fantozzi ogni tanto sì, fa capolino, certo, il calcio. Certo.
A proposito di quello che dicevi prima, mi ha colpito molto riguardo al rapporto anche che c'è nei film di guerra americani. Io una volta ho sentito che c'era stata addirittura durante la Seconda Guerra Mondiale una sorta di dettame ai registi di non far vedere soldati americani che morivano, certo, nei film di guerra, e addirittura fece molto scandalo il film di Spielberg Salvare il soldato Ryan, proprio perché invece si mostrava, sì, una crudeltà. Quindi il fatto che la guerra è poi anche orrore, no?
Beh, sicuramente il grosso anticorpo che ha il cinema americano, che non a caso infatti è il cinema più importante del mondo, è che i dettami ci sono sempre stati, no? Ci sono sempre stati, c'è stato durante la Seconda Guerra Mondiale per esempio una serie che si chiamava Why We Fight, perché noi combattiamo, che ha visto coinvolti tutti i grandi registi dell'epoca, da Hitchcock a John Ford, insomma tutti quelli che pensate hanno tutti lavorato in questa serie. E però ci sono anche grandi spazi per chi fa delle cose in qualche maniera eccentriche o addirittura contrarie a quello che viene fatto. Recentemente Sean Penn ha preso posizioni molto, molto dure contro l'amministrazione Bush, no? sulla politica estera, e non credo che Sean Penn sia un emarginato, insomma, no?
Quindi, anche sul film sull'11 settembre l'episodio di Sean Penn era particolarmente cattivo, se vogliamo,
assolutamente, no? Molto, molto molto duro, molto, molto caustico. E la grande forza che hanno loro è quella, però i dettami sono quelli. Ma il famoso codice Hays, quello che regolava la censura preventiva degli anni 30, che è durato fin verso gli anni 60, era categorico: non ci potevano essere suicidi in scena, bisognava sempre che il cattivo fosse punito, che il colpevole del delitto fosse scoperto, non poteva restare un delitto impunito, e così via. Più altre cose invece sul piano, diciamo, dei rapporti, delle cose sessuali, eccetera eccetera, ma proprio sul rapporto tra legge, tra colpa e pena. Ecco, la colpa, a ogni colpa doveva corrispondere una pena, proprio non si poteva, cosa che purtroppo nella vita non sempre succede.
In questa prospettiva, in questa situazione, il fatto che si cominciano ora a fare film sulla guerra in Iraq, che è un episodio così controverso, come pensi
per
che,
adesso
che
sono
sarà
film,
trattata?
Per adesso sono film piccoli e sono film, diciamo, di persone che hanno un loro punto di vista ben preciso, anche di persone conosciute. Non so, George Clooney per esempio ha detto la sua, altri anche attori conosciuti faranno la loro parte e diranno le proprie idee, come giusto che sia. Credo che prima però che ci sia una grande ondata, come è avvenuto per i film sul Vietnam, bisogna aspettare che il caso stesso sia in qualche maniera archiviato. Speriamo che, se posso dire il mio punto di vista, che sia archiviato il più presto possibile e con meno morti possibile.
Spostandoci in Italia invece, appunto, tu dicevi il fatto che c'è bisogno anche di assimilare, di digerire certi episodi. Quest'anno abbiamo avuto, questa stagione cinematografica in Italia, due casi clamorosi invece di film, direi, non so se si possono definire instant movie, ma sicuramente i più grandi registi o sicuramente i più grandi personaggi cinematografici italiani oggi conosciuti all'estero hanno fatto due film assolutamente di attualità. Cioè, Roberto Benigni ha fatto un film proprio sulla guerra in Iraq, durante la guerra in Iraq, è girato proprio a pochissimo tempo dopo, mentre Nanni Moretti fa un film addirittura su Berlusconi.
Sì, questo è un segno però abbastanza notevole, adesso al di là del giudizio del se i film sono piaciuti o meno, però questo è un segno che il cinema italiano ha recuperato una sua vitalità, perché se pensiamo il più famoso film che racconta la Seconda Guerra Mondiale, meno più conosciuto nel mondo, credo sia Roma Città Aperta. Roma Città Aperta è stato girato quando ancora sopra la linea gotica si combattevano americani, tedeschi e partigiani, cioè la guerra era ancora in corso quando ha girato Roma Città Aperta. I tedeschi erano andati via da Roma, credo, quando il primo Chuck fosse due mesi dopo che i tedeschi avevano abbandonato Roma, quindi quelle scene lì. Infatti una delle difficoltà più grosse del film era girare le scene con i tedeschi, perché appena la gente vedeva le divise naziste cominciavano moti di piazza, dovevano far intervenire carabinieri per fermare le persone. Quindi questa è una caratteristica che il cinema italiano a un certo periodo ha avuto. Voglio citare un film, nel senso che mi ricordo quando ero ragazzino l'ho visto girare, ed era Banditi a Milano, che è film di Lizzani sulla banda Cavallero, quello con Volonté, con Don Bacchi che fanno Tarnicola, eccetera. Il primo Chuck fu girato tre mesi dopo l'arresto di Cavallero, Notar Nicola e tutti gli altri. E il primo Chuck fu tra l'altro girato nella piazza dove loro avevano compiuto, credo, sei mesi prima una rapina in cui erano morte delle persone, per cui anche lì devo dire che l'emozione fu abbastanza notevole. Ecco, poi questa cosa si era persa, è stato un lungo periodo in cui tra quello che avveniva nel cinema italiano, quello che avveniva nella società italiana, non c'era nessuna traccia. Io sfido chiunque a cercare negli anni 80 o a fine anni 70 una qualsiasi traccia del fatto che c'era il terrorismo, che c'erano il boom degli anni 80, gli Yuppies, eccetera. Sì, no, ci sono stati i Vanzina che l'hanno fatto in maniera anche molto divertente, a me piacciono molto i loro film, però è una cosa un po' diversa. E adesso il fatto che ci siano due film, uno sull'Iraq e uno su Berlusconi, tra l'altro tra i due, come dicevi giustamente tu, i registi attori più conosciuti all'estero che ci sono in questo momento, è abbastanza significativo. Se posso dire, è la punta che emerge di una cosa che invece io trovo che appunto sta venendo fuori in maniera molto forte nel cinema italiano di oggi, cioè che si sta recuperando una dimensione dell'attualità. E questo è anche sintomatizzato, per esempio, anche se sembra una provocazione, lo dico lo stesso, da Silvio Mucino e dalla sua, che è un ragazzo che sa parlare come parlano i ragazzi di oggi. Cioè la forza che mette Silvio Mucino nei suoi film, come ha notato Carlo Verdone, che come sapete ha fatto un film con lui di grande successo, è che i ragazzi che hanno 20-22 anni si riconoscono in quello che dice Mucino, perché e come sappiamo il linguaggio dei ragazzi è molto cangiante. Io mi ricordo quando ero giovane, c'avevo uno zio che voleva fare il giovanile, continuava a usare il termine matusa, che non si usava più, era un termine da matusa proprio, cioè, però lui voleva fare il ragazzo yeye, non lo era, e allora usava tutta una serie di termini fuori moda, che è la cosa peggiore, no? Ti rendi ridicolo in maniera impressionante.
Un altro film secondo me importante da questo punto di vista è anche il film di Placido, Romanzo criminale. Comunque quello è un film politico, tutto sommato.
Quello è un film che recupera secondo me un'altra cosa bella del cinema italiano, cioè che sapeva fare le scene d'azione, no? Che sapeva fare le scene con movimento, con sparatorie, le scene forti, storie forti in cui ci sono personaggi densi, pieni, maledetti, insomma, sia in positivo sia in negativo. E lì ce ne sono veramente tanti, succedono tante cose, e si dice anche che c'è stato, io credo che ci sia stato un periodo in cui la vita italiana, la vita sociale italiana si è radicalmente modificata, cioè ce n'è stato più di uno, credo, ma diciamo uno dei recenti che maggiormente ha lasciato segno secondo me è stata la grande diffusione della droga, perché questo ha causato un mercato clandestino, un fatturato incredibile che da qualche parte deve finire. Cioè mi ricordo, credo nell'81, il gruppo Abele, il gruppo di Don Ciotti, forse lo conoscete, aveva pubblicato uno studio su quanto fatturava il mercato della droga in Italia, ed era 60.000 miliardi. All'epoca la Fiat ne fatturava 55.000, no? Allora, 60.000 miliardi che entrano clandestini oltretutto, no? Perché non sono fatturati legalmente con le tasse eccetera, che entrano nel mercato, non possono non sconvolgere un paese. E il Romanzo criminale racconta come un gruppo di persone ignoranti, credo con la seconda elementare, come erano tutti questi qui, abbia avuto però l'intuizione di questo potere. Quando Pierfrancesco Favino, altro ospite qui di Terni, dice, ecco, durante il film,
Pierfrancesco sarà sabato
sera per la premiazione
insieme ad Anita Caprioli, sì.
Quando lui dice noi abbiamo un obiettivo, conquistare Roma, e poi la Banda della Magliana, come sappiamo, l'ha conquistata Roma, cioè aveva rapporti con tutti i potenti di ogni parte, insomma non si risparmiavano nessuno. Ecco, la cosa bella di quel film, che proprio come dicevi tu è un film politico, è proprio che racconta non la politica, quella, la maggioranza, l'opposizione, i franchi tiratori, quella che insomma interessa solo chi la fa e pochi altri, la politica quella vera, quella che significa mutare, condizionare la vita di tante persone e mutare e condizionare lo sviluppo di un paese, di una città.
Io a questo punto vorrei chiederti anche un giudizio anche su Kim Rossi Stewart, su come attore e a questo punto anche come regista, visto che è stato un debutto molto importante.
Ecco, un debutto importante che io però non ho visto, quindi devo passare la mano, lo vedrò a Cannes, anche se il film è uscito so che sta andando anche benino, mi fa molto piacere perché lui è un ragazzo molto, molto simpatico, gioca molto bene a pallone, non so, forse la cosa non è così importante, ma per me lo è, insomma, da vecchio Boy Scout devo dire che giocare bene a pallone secondo me è un tratto distintivo delle persone. E Kim Rossi Stewart credo che sia uno dei pochi attori che sa fare tante parti. Un altro è Favino, che sa essere comico ma anche drammatico, introverso ma anche molto casinista, e poi è un bello che non sfrutta il fatto di fare bello, non fa i calendari, le cose, no? queste parti qui, e questo lo rende ancora
poi
più.
Vederlo nelle parti del libanese in Romanzo criminale, poi nelle parti di Bart trovata lì, ecco, è abbastanza significativo del fatto che sia bravo a fare due ruoli così diversi.
Guarda, Favino, io è stata per me una folgorazione quando l'ho visto in un film che tra l'altro non andò neanche benissimo, che secondo me era molto bello, che era El Alamein. Non so se avete visto quello che ricostruisce la nota battaglia diretto da Enzo Monteleone. Ecco, io l'ho visto in quel film lì, che l'avevo già intravisto altre volte, ma senza, e quando l'ho visto dico, questo ha una faccia, un'intensità che lo porterà da qualche parte. Sono stato facile profeta.
E anche nel film di Amelio, Le chiavi di casa, all'inizio.
Sì, sì, ma quello era dopo. Quello era dopo, sì. E poi, sai, quando Amelio prende uno, vuol già dire che, siccome Amelio, detto tra noi, insomma, è un pignolo, uno scassaballe, insomma, nel senso molto affettuoso, perché siamo molto amici, no? Lui fa dei provini che durano, credo, dalle 2 alle 3 settimane con le persone. Quindi quando sceglie uno, vuol dire che quelli in qualche maniera
di ogni
è
sospetto.
Talmente testato che allora vuol dire che lo sai già a monte che è bravo.
Arnaldo, la chiacchierata è molto piacevole, però ti chiedo di arrivare alla conclusione.
Ma io avrei una domanda, un'ultima domanda per Steve, perché è una curiosità un po' che ho proprio nei confronti di Moretti Benigni, perché questa, appunto, diciamo, hanno avuto entrambi grandi riconoscimenti. All'ultimo David sono stati invece trattati molto diversi, no? Benigni è stato molto maltrattato. Io volevo un tuo giudizio su questa cosa e anche su due film. A questo punto, cosa ne pensi tu?
Benigni paga il fatto di aver avuto un successo così strepitoso con La vita è bella. Io ho la sensazione che ogni tanto, quando uno ha qualcosa che gli va molto bene, poi deve pagare una specie di tassa che è dovuta all'invidia, queste cose qua, insomma. Poi, per quanto riguarda La tigre e la neve, penso che sia un film che ha sicuramente dei problemi, no? Che è un film che è disuguale, eccetera, che secondo me lui ha voluto fare per dimostrare che sa stare sotto straccia sull'aspetto comico, surreale, eccetera, sa anche raccontare con ancora maggiore intensità le cose drammatiche. Lui, quando fece La vita è bella, fu accusato di essere piacione, di ridere sul campo di concentramento. Sembra un po' la risposta a quello, e forse questo, forse è la cosa che lo indebolisce, perché a me piace molto il Benigni folletto. Per quanto riguarda Nanni Moretti, è un film che spiazza abbastanza chi pensa che sia un film di propaganda, no? Perché adesso siamo in par condicio, quindi credo dire una cosa che sia però assolutamente, cioè, io penso che da quel film uno possa trarre qualsiasi conclusione a seconda di quello che pensa, però sicuramente Berlusconi non esce fuori positivamente, questo possiamo dirlo, ma nemmeno chi si oppone, cioè nemmeno chi si oppone a Berlusconi esce fuori così forte. Del resto Moretti era quello che saltò su un comizio dicendo che così non si va da nessuna parte, eccetera eccetera. La cosa che trovo di quel film è che io personalmente l'avrei fatto finire con Jasmine Trinca che dice azione, e lui dice hai parlato troppo piano, devi dirlo più forte, lui dice azione, e quella poi finta esattamente lì, citando in questa maniera il grande Clint Eastwood col suo Cacciatore bianco cuore nero, che finisce con lui che fa John Hughes e dice and action, fine. E quella avrei fatto finire lì, perché la parte finale la trovo quella più ideologica e quindi anche quella che a me personalmente interessa di meno. Poi sui punti di vista sul film sono ciascuno al suo.
Sì, allora io prima di chiudere, oltre a ringraziare tantissimo Steve di essere venuto qui da noi, e magari spero un giorno che possa tornare a trovarci, voglio ricordarvi tutti i recapiti anche internet, sia su Cinema e Lavoro, www.cinemaellavoro.com, dove trovate tutto il programma del festival, quindi tutte le notizie che possono interessare per conoscere questa importante manifestazione, mentre su tutto il resto di quello che abbiamo detto lo trovate sul sito www.celoeterra.info, interviste ai personaggi di cui abbiamo parlato, da Silvio Muccino a Denis Stanovic, e anche su tutti i vari approfondimenti sui temi che abbiamo trattato.
Navigate, e ne saprete di più.
E poi ovviamente ricordiamo www.redeblu.org, il sito di adesso.
Grazie a Steve della Casa.
C'era l'avviso ai naviganti una volta.
Grazie a Steve della Casa, grazie ovviamente a Arnaldo, che ritroveremo la prossima settimana.